Buongiorno, buongiorno a tutti. Anticipava già prima Alessandro come l'Internet of Things è una delle tecnologie abilitanti sicuramente più importanti all'interno delle smart city. Perché? Beh, perché se partiamo un attimo da ridirci senza voler fare definizioni, essere troppo didascalici, ma che cosa vuol dire Internet of Things? Essenzialmente vuol dire avere degli oggetti che in qualche modo diventano intelligenti, smart, per usare un termine ormai abusato, perché? Perché ci raccontano delle cose, delle informazioni sull'oggetto stesso oppure sull'ambiente che lo circonda. E lo fanno usando delle reti anch'esse sufficientemente avanzate e intelligenti che consentono poi di avere queste informazioni disponibili, raggiungibili, di poter interrogare questi oggetti, di raccogliere informazioni. Beh, se proviamo a calare questo concetto sulla città, gli ambiti di applicazione sono quasi infiniti, lasciatemi dire. Veramente la fantasia, o meglio, il saper mettere a terra poi il valore delle applicazioni che ci possono venire in mente, sono l'unico limite che abbiamo, andando dalla rendere più, smart, rendere più smart gli edifici. Gestione energetica in primis, piuttosto che tutta la mobilità, trasporto pubblico, privato, piuttosto che la gestione dei rifiuti urbani, dell'energia, ancora i servizi a supporto del turismo. Gli esempi ne faremo qualcuno nella presentazione, ce ne farà sicuramente qualcuno anche poi durante le presentazioni successive, sono tanti. Che cosa voglio raccontarvi in questo panorama così ampio? Prima di tutto darvi qualche dato su quello che oggi è lo scenario applicativo in Italia, per capire in che modo si sta utilizzando già oggi l'Internet delle cose per innovare nelle città e che cosa si ha intenzione di fare nel futuro. Per poi esaminare però quali sono i principali driver, i principali fattori che consentono di fare innovazione e gli ostacoli ancora da superare. Il tutto per appunto riuscire a creare valore per i cittadini, per le aziende, per chiunque che a vario titolo vive la città. Partiamo dallo scenario applicativo. All'interno dell'osservatorio abbiamo provato ad analizzare poi il comportamento delle città medio-grandi. Siamo partiti dalle città con oltre 40.000 abitanti per capire se avessero o meno avviato progetti smart city basati o meno sull'Internet delle cose. Se guardiamo il concetto di smart city in senso ampio, da un'indagine che abbiamo effettuato lo scorso anno, che stiamo portando avanti ancora adesso, è emerso che bene o male, buona notizia, il 70% dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti negli ultimi 3 anni ha avviato almeno un progetto smart city. Beh, vediamo che però circa il 50% ne ha avviati almeno 3, quindi la progettualità è sicuramente ricca. È opportuno però fare dei distinguo. Perché già se andiamo a esaminare questo dato, provandolo a dividere per dimensione della città, vediamo che tra le città medie e medio-grandi c'è già una differenza significativa. Questa percentuale inizia a scendere intorno al 57% se consideriamo città tra i 40 e gli 80.000 abitanti. Proprio spinti da questa considerazione, ed è in corso in queste settimane, stiamo estendendo la ricerca anche alle città un pochino più piccole, tra i 20 e i 40.000 abitanti. E questo dato, come un po' ci aspettavamo, scende ancora. Circa il 35% delle città con dimensione tra 20.000 e 40.000 abitanti ha avviato progetti smart city. Ok? Quindi sicuramente emerge un messaggio che è importante riuscire a declinare come fare smart city per comuni di dimensione diversa, perché il termine city non va inteso come grande città, non sono solo le grandi città a potere e a dover diventare smart, soprattutto se guardiamo il contesto del nostro paese che è fatto per la maggior parte da città medie, medio-medio-piccole. Se guardiamo in tutto questo il ruolo giocato dall'Internet of Things, emerge però come, indipendentemente dalla dimensione della città, chi ha fatto progetti smart city l'ha fatto prevalentemente sfruttando le opportunità aperte e offerte dall'Internet delle cose. Circa il 90% dei progetti complessivi sono stati abilitati in parte anche dall'Internet delle cose. Questo dato rimane abbastanza vero se guardiamo anche comuni più piccoli. La percentuale scende un po', ci avviciniamo al 70%, ma anche nei piccoli comuni l'Internet delle cose si è rilevato rilevante. Per far che cosa? Cioè, quali sono le principali applicazioni che sono state realizzate fino ad oggi? Se guardiamo gli ambiti applicativi, emergono essenzialmente due con forza. Il primo è tutto il tema legato alla gestione della mobilità. Beh, abbiamo esaminato principalmente città medie e medio grandi, questo ovviamente è un tema più forte che cresce al crescere delle dimensioni della città. È un ambito quindi, quello della mobilità, su cui sono stati avviati già tanti progetti, su cui mi permetto di dire c'è ancora altrettanto, se non di più, ancora da fare. Perché? Perché nella maggior parte dei casi c'è ancora quel vizio di fondo per cui ci sono tante iniziative molto scollegate tra di loro, quindi magari un'applicazione per raccogliere le informazioni sulla disponibilità, almeno a livello aggregato, dei principali parcheggi, punti di snodo all'interno della città, piuttosto che per raccogliere informazioni sullo stato del trasporto pubblico, ma il cittadino che magari vuole vivere la città in ottica multimodale, arrivare in auto, lasciarla ai confini della città, poi muoversi con i mezzi pubblici, magari usare anche il bike sharing o il car sharing, tutto questo non viene reso facile, okay? Si deve barcamenare tra mille applicazioni diverse. Secondo ambito che ha ricevuto grande attenzione negli ultimi anni è quello dell'illuminazione intelligente, andando di pari passo di fatto alla sostituzione delle vecchie lampade con l'illuminazione LED e abbinando a questo un elemento di sensoristica attuazione volto a consentire il telecontrollo sostanzialmente dei lampioni. Okay, in modo tale da avere informazioni sullo stato di funzionamento e poter anche regolare il livello di illuminazione a seconda delle specifiche esigenze del momento della giornata piuttosto che di alcuni eventi particolari. L'elemento interessante è che se guardando la mobilità abbiamo trovato quasi esclusivamente iniziative a sé stanti, poi qualche esempio più avanzato c'è, per l'amor del cielo, ma progetti un po' a silos, guardando l'illuminazione pubblica intelligente si iniziano a intravedere alcuni progetti che nascono già con l'idea di essere estesi ad altre applicazioni. Lo vedremo, ne parleremo più avanti, ma di fatto il lampione viene spesso un po' visto come una sorta di concentratore, di hub all'interno della città intelligente, che consente, che abilita connettività degli oggetti, che è un po' il punto di accumulo di informazioni da raccogliere dal territorio e per divulgarle alle persone. Se guardiamo invece un attimo al futuro, che cosa hanno intenzione di fare i comuni? Beh, il primo elemento, anche questo è interessante, è che la maggior parte dei comuni che hanno risposto alle nostre indagini hanno dichiarato che intendono continuare a realizzare progettualità Smart City nel prossimo anno. 3 su 4. Chi non lo fa poi principalmente non perché non ne capisca il valore, ma perché è in difficoltà dal punto di vista economico. Guardando quali sono gli ambiti applicativi di interesse per il futuro, ci sono due conferme e una new entry. Le conferme sono legate alla mobilità, all'illuminazione pubblica di cui ho appena parlato. A fianco a queste cresce la sensibilità verso tutto quello che è il tema dei servizi turistici e quindi offrire modalità alternative di vivere la città ai turisti che la raggiungono. Come? Principalmente la progettualità si sta orientando comunque verso soluzioni tutto sommato abbastanza ancora semplici, basate ad esempio su tag NFC, Near Field Communication, per sfruttare la connettività ormai presente negli smartphone e fornire informazioni di prossimità. Quindi vado vicino a un'opera, un quadro all'interno di un museo, avvicino al mio telefono e di fatto ho informazioni personalizzate aggiuntive rispetto a quelle che si potrebbero andare a stampare su un cartellone fisico. Piuttosto che più recentemente tutto il tema dei beacon, quindi questa nuova tecnologia che consente di comunicare a distanze un po' più elevate. e che quindi consente di immaginare nuove esperienze. Voi immaginatevi di entrare in un museo e non dover essere voi a scegliere quali sono le opere su cui dovete avvicinarvi e raccogliere informazioni, ma in base al tragitto che state facendo vi arrivano delle notifiche push sul vostro telefono, su un'applicazione ad hoc che avrete scaricato per dirvi cosa c'è intorno a voi e che magari se state guardando quell'opera c'è quell'altra nella sala 32 che potrebbe essere di vostro interesse, okay? Quindi cercando di fornire un'esperienza sempre più personalizzata. Provando a fare una sintesi dello scenario applicativo, non è facile, perché da un lato il bicchiere è effettivamente mezzo pieno, cioè ci siamo appena detti che i progetti ci sono e sono tanti. Dall'altra parte non possiamo nasconderci dietro un dito, se entriamo nel merito di questi progetti, alcuni hanno i limiti di essere un po' di silos isolati che dicevo prima. La maggior parte ha il grosso limite che stiamo parlando spesso e volentieri di progetti pilota, di sperimentazioni, per cui ora il tema si pone con forza, di come uscire dalla dimensione pilota, come estenderlo sia all'interno della città che l'ha realizzato, ma ancora di più come mettere quell'esperienza a fattor comune perché non si inventi ogni volta la ruota. Che cosa blocca tendenzialmente lo sviluppo di questi progetti, i progetti Smart City? L'abbiamo anche questo chiesto in primis ai comuni. I fattori che loro stessi ci hanno indicato sono, da un lato, la difficoltà di reperimento di fonti economiche per sostenere i progetti. In parte adesso arriveranno questi nuovi finanziamenti, quindi su quello si potrà lavorare. È emblematico che i comuni stessi abbiano detto che il problema spesso e volentieri è che loro non hanno le competenze. Un po' ad alzare una bandierina bianca, chiedere aiuto, dire aiutateci, non lasciateci in balia del nostro destino senza darci gli strumenti per capire come mettere a fattor comune, come creare valore da queste tecnologie. Un secondo elemento interessante è guardare perché i comuni hanno fatto questi progetti. Se guardiamo le risposte che ci hanno fornito, ce le potevamo aspettare, cioè mettono in risalto che il punto di partenza deve essere il cittadino, le sue esigenze e i servizi offerti al cittadino. Corretto, giustissimo, cioè ci mancherebbe altro che il cittadino non fosse il punto di partenza. Però manca un elemento, questa slide a mio avviso lo evidenzia bene. I fattori non erano mutualmente esclusivi e quasi nessuno ci ha risposto che era importante fare progetti smart city per ridurre i costi del comune piuttosto che per aumentare gli introiti, quindi per creare valore tangibile, economico. E se lo colleghiamo al messaggio precedente, che non facciamo progetti perché non abbiamo i soldi, un po' capiamo già che c'è un elemento, un gap da colmare.
Cioè
Bene.
loro non sanno che lo Smart City potrebbero migliorare le casse praticamente.
In
Cioè
questo momento
l'ignoranza
no.
dei comuni. Cioè, possiamo
Loro
dirlo.
stessi lo dicono.
Ok.
Cioè. Bene, abbiamo provato quindi da ricercatori a rispondere esattamente a questa esigenza. Cioè, da un lato, ragionare sui costi. Quindi sicuramente c'è tutto un discorso lungo che si potrebbe fare, non ho il tempo di farlo qui, sulle modalità, proprio i mezzi di finanziamento. Dall'altro però resta il fatto che se troviamo il modo di ridurre i costi complessivi dell'investimento, beh, questo di fatto già facilita la realizzazione dell'innovazione. Come farlo? Un'occasione tutta italiana, perché lo vedremo, una peculiarità che ha il nostro paese, viene dallo smart metering che citava prima sempre Alessandro. Cos'è lo smart metering? Di fatto, termine complesso per dire una cosa molto semplice: i contatori delle nostre case che comunicano i consumi reali che effettuiamo. Per lo smart metering elettrico, quindi per i contatori elettrici, è già così da quasi 10 anni ormai. Peculiarità del nostro paese. Gli altri paesi europei si stanno muovendo negli ultimi anni verso lo smart metering. Ora, negli ultimi anni, si sta estendendo l'idea del contatore intelligente anche al mondo del gas. E in particolare c'è una normativa, una regolamentazione che impone che entro la fine del 2018 il 60% dei contatori domestici, quindi installati nelle nostre case, gas, debba essere connesso in modo tale da riuscire a trasmettere le informazioni relative ai consumi. Quindi non avremo più le famose bollette dopo la lettura dell'operatore che passa a leggere il contatore dopo la mia autolettura, che vanno ad aggiustare le stime fatte dal distributore e dal venditore. Bene, questo cosa pone? E poi il passaggio successivo, cosa c'entra tutto questo con la Smart City? Pone un problema di costi, cioè lo spirito di questa normativa è sicuramente condivisibile, si vuole dare trasparenza al consumatore, si vuole che i consumatori paghino ogni mese il giusto, quello che hanno consumato. E per fare questo però si hanno dei costi aggiuntivi significativi, da un lato per rendere il contatore connesso, però tutto sommato quello lo facciamo una volta, costa circa 4 volte tanto, si troverà il modo di tornare su questo investimento, però è una tantum. Il problema principale qual è? Che per raccogliere le informazioni da questi contatori, per informazioni e per dettagli tecnologici che in questo momento vi risparmio, ma che se vi interessano poi sono ben disponibile a fornire ulteriori informazioni, di fatto è necessario installare una nuova rete di comunicazione che funzioni a bassa frequenza, 169 MHz, in modo tale da raccogliere le informazioni sui consumi. Questo perché le reti già esistenti consumano troppa energia, quindi c'è un tema legato alla durata delle batterie. Il contatore non riuscirebbe a trasmettere per più di un anno se non si utilizzassero tecnologie di questo tipo. Bene, a questo punto però cosa ci troviamo? Ci troviamo a dover di fatto, per forza, perché c'è una normativa, realizzare una nuova infrastruttura di comunicazione a livello urbano, molto capillare, perché stiamo parlando del 60% della popolazione italiana, sul nostro territorio, che ha delle caratteristiche è molto simili a tante applicazioni Internet of Things, diverse da questa. Perché? Perché è adatta a raccogliere tante informazioni da oggetti che le comunicano, dovendole comunicare utilizzando poca energia, perché non hanno modo di essere alimentate con la rete elettrica. Ovviamente il contatore del gas non può essere, per motivi di sicurezza, alimentato con la rete elettrica. Bene, tutto questo cosa può portare? Può portare a realizzare quella che noi abbiamo chiamato Smart Urban Infrastructure, ovvero se questa rete, immaginiamo di non costruirla apposta per il gas, ma la facciamo sufficientemente aperta e flessibile perché anche altri oggetti all'interno della città possano utilizzarla per comunicare informazioni, di fatto ci troviamo a realizzare una nuova infrastruttura di comunicazione a livello urbano che può fornire un'accelerazione verso lo sviluppo delle smart city. Abbiamo poi provato a rispondere alla domanda, eh sì, ma quanto costa? Cioè, bella l'idea, però come facciamo a farla? E l'abbiamo fatto prendendo un caso reale, prendendo il comune di Pavia, collaborando col comune per capire che cosa avrebbe voluto dire realizzare questa infrastruttura e quali erano i costi associati. E abbiamo immaginato di fare due cose. La prima, andare a costruire delle infrastrutture di comunicazione per supportare 3 applicazioni di interesse per il comune. Lo smart meter in gas, perché c'è un obbligo, l'illuminazione intelligente e la raccolta rifiuti, perché erano emerse come interessanti per il comune esaminato. E abbiamo ragionato su quanto costa fare un'infrastruttura di comunicazione comune piuttosto che invece dover andare a realizzare uno per uno i progetti, come se fossero dei silos separati. Quello che abbiamo osservato e calcolato è che di fatto, se andiamo a vedere i costi di investimento legati alla costruzione di infrastruttura, fare sinergia tra solo queste 3 applicazioni consente una riduzione del 50% dei costi. Dato ancora più interessante è se guardiamo poi i cosiddetti OPEX, scusate, gli operational expenses, ovvero i costi ricorrenti da sostenere annualmente per la manutenzione di tutta questa infrastruttura. Beh, fare sinergia consente di ridurre del 60% circa questi costi. Il tutto, se andiamo a confrontarlo rispetto a realizzare un'infrastruttura dedicata solo per il gas, con degli incrementi di circa il 10%. Okay? Quindi, numero alla mano, non c'è un buon motivo per non farlo. Ed è infatti questa la direzione verso cui sta andando anche la normativa. La normativa e l'autorità che nell'ultimo anno ha finanziato l'avvio di tutta una serie di progetti volti proprio a testare sul campo questa logica di multifunzionalità, di utilizzo di un'infrastruttura comune. Comune sia ai servizi regolati, i primi tre che vedete in questa tabella riassuntiva, che ad altri servizi non regolati, in primis teleriscaldamento, illuminazione pubblica, raccolta rifiuti, ma poi i comuni stanno sperimentando anche altro, parcheggi, piuttosto che assistenza per il fotovoltaico, la teleassistenza. Bene, ultimo minuto per rispondere all'altra parte della domanda che ho posto prima. Questo per quello che riguarda la riduzione dei costi. Ma quanto vale fare Smart City? Ok? Porta dei benefici tangibili economici oltre ai maggiori servizi al cittadino? Anche qua abbiamo provato a valutare a livello italiano i benefici che si avrebbero da un'applicazione estesa di soluzioni per la mobilità, per l'illuminazione intelligente e per la raccolta rifiuti. Bene, quello che abbiamo trovato è che a livello complessivo si otterrebbe un risparmio annuale di pari a 4,2 miliardi di euro. Okay, risparmi in parte per i cittadini, in parte per le aziende che gestiscono questi servizi. Oltre, per legarsi ai temi di vivibilità e sostenibilità, ha un impatto positivo sull'ambiente, quindi con una riduzione significativa in termini di emissioni CO2, piuttosto che una riduzione significativa del tempo che tutti noi perdiamo nelle code. Abbiamo stimato circa 5 giorni a city user, a persona che vive la città. Bene, con questo di fatto chiudo e ve lo solo lasciare alcuni punti fermi. Di fatto ci stiamo dicendo che lo scenario è variegato, tanti progetti, alcuni fattori che continuano un po' a rallentarne. Non dimentichiamoci l'opportunità dello smart metering gas e non dimentichiamoci di porre attenzione all'elemento valore anche economico. Grazie.
Grazie Andrea. Mentre vi lascio indovinare in quale città